beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli.
Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù nel Tempio diceva alla folla: guardatevi dagli scribi che amano passeggiare in lunghe vesti, ricevere saluti nelle piazze, avere i primi seggi nelle sinagoghe e i primi posti nei banchetti. Divorano le case delle vedove e pregano a lungo per farsi vedere. Essi riceveranno una condanna più severa. Seduto di fronte al tesoro, osservava come la folla vi gettava monete. Tanti ricchi ne gettavano molte, ma venuta una vedova povera, vi gettò due monetine, che fanno un soldo. Allora, chiamati a sé i suoi discepoli, disse loro: in verità io vi dico, questa vedova, così povera, ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri. Tutti, infatti, hanno gettato parte del loro superfluo. Lei, invece, nella sua miseria, vi ha gettato tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere. Parola del Signore. Vangelo di questa domenica che abbiamo appena ascoltato è costruito, come spesso avviene nei Vangeli, con la tecnica cosiddetta del contrappunto, cioè dove in una scena si presentano due categorie agli estremi opposti. In questo caso gli scribi e una vedova. Sapete che la Bibbia parla delle cose di dentro, quindi queste due categorie non sono tanto e soltanto qualcosa che afferiscono al di fuori, ma prima di tutto sono dimensioni interiori. Avete capito, ma per essere più esplicito, ognuno di noi ha queste due parti che provo a spiegarvi, quelle appunto della vedova e quello dello scriba. Non so se sapete, probabilmente lo sapete, ve lo ricordo soltanto, nella Bibbia ci sono tre categorie, le più deboli, che Dio già dall'Antico Testamento dice di difendere e di prendersi cura di queste categorie. sono tre categorie non solo della nostra società, ovviamente sì, importantissime, ma anche tre dimensioni interiori. Gli orfani, e lo capite, c'è un bambino senza genitori. E un bambino che non ha un riferimento adulto, un bambino che non ha protezione, questi sono i bambini orfani. E ognuno di noi comunque deve fare i conti con questo bambino che è stato, che spesso non è stato visto, protetto, ascoltato o che è dovuto diventare da subito adulto. Mia madre mi raccontava che a 7 mesi io camminavo. State un po'. Prima non capivo. Adesso capisco. O pedali o soccombi. L'altra categoria, tra le più povere della Bibbia, sono gli stranieri. Gli stranieri. Chi sono gli stranieri? Quelli che non sono nella loro terra, cioè non hanno una terra. Tema molto attuale. Mi colpisce sempre il gioco dei potenti e la logica di noi che rispondiamo, che ne diciamo, a una logica di potenza, perché a questo siamo abituati. Allora ci sono quelli dagli Stati Uniti che difendono il territorio e alzano muri e dicono che vengono prima loro e dopo gli altri. Ma vogliamo parlare di quelli della Germania, dei tedeschi? Che dicono? Dei francesi o degli inglesi con quello che sta accadendo nell'ultimo periodo in Inghilterra? O dei polacchi o dei bulgari? Cosa fanno? O degli italiani? Prima noi, poi gli altri. Non funziona. La Bibbia dice una cosa. Che forse valiamo tutti allo stesso modo e non c'è un prima o un dopo, uno che sta sopra e uno che sta sotto, non funziona, ma forse insieme, non prima o dopo, possiamo costruire un mondo migliore. Questo fa la differenza, anzi, la Bibbia dice che gli stranieri devono essere difesi perché è la situazione peggiore che possa capitare ad un uomo. Provate a farvi raccontare a qualche nostro parente più o meno vicino che è dovuto emigrare all'estero, fatevi raccontare, noi neanche ce lo sogniamo. Ma noi continuiamo ad alzare muri pensando che questo sia risolutivo. Basta tornare dietro 30 anni, l'anno prossimo, l'89, il muro di Berlino compirà 30 anni. Fatevi raccontare. Se non ci siete mai stati, andate in pellegrinaggio a Berlino a farvi raccontare a quelli che il muro ce l'hanno avuto e che gli hanno fatto credere che erano meglio loro come sono stati. Provate. La storia si ripete, non voglio fare un discorso politico, ma la Bibbia, come tutte le cose spirituali, hanno sempre risvolti molto profondi e attuali, sempre, ma non è il tema di questa sera. La terza categoria, e quindi dicevo, chi è il senza terra? Chi di noi non si sente senza terra? Quante volte ci manca la terra? O se volete in termini ancora più profondi, per chi capisce, la terra straniera è la parte di me che non vedo, che non conosco. Ma il discorso è un po' più complesso. La terza categoria nella Bibbia da difendere, appunto, sono le vedove. Chi è una vedova? Una vedova è sola, indifesa, povera, perché Nel tempo di Gesù una donna sola era finita. E poi un'altra caratteristica, la vedova, e vogliamo parlare. Il peggio che ti possa capitare, cioè ferita nell'amore, un amore che non c'è più, che vorresti ma non c'è, un vuoto. Ne vogliamo parlare? Chi non è ferito nell'amore? Chi non si sente solo nell'amore? Chi non si sente fragile? Questa è la vedova. Quindi la vedova rappresenta simbolicamente le nostre ferite d'amore, la nostra solitudine, i nostri fallimenti, la nostra fragilità. Un attimo che rispondiamo. E invece l'altra parte è lo scriba. Chi è lo scriba? Lo sapete, al tempo di Gesù, per semplificare, rappresenta il benessere, il potere, il riconoscimento sociale. E diciamo la vedova, per farvi capire se non mi perdo anch'io quando parlo a profile continuamente, la vedova si potrebbe definire impotenza e povertà, lo scriba potere e avere. E cosa dice la Bibbia? Una cosa che tutti sappiamo: più non faccio i conti, facciamola più semplice, meno faccio i conti con la vedova e più lo scriba diventa potente. Cioè meno faccio i conti con la mia fragilità e più assumo dinamiche afferenti alla logica dello scriba. E Gesù descrive, io lo faccio velocemente, quello che fa lo scriba, che non è cattivo assolutamente, ma chiaramente sta crepato, perché dice Gesù in questo Vangelo: gli scribi amano passeggiare in lunghe vesti, in vesti firmate, in vesti belle, perché tutti possano vedere. È ovvio, meno mi do valore dentro, più il valore lo cerco fuori. Così i saluti nelle piazze, i primi seggi nelle sinagoghe, emergere, farmi vedere, farmi notare, appunto riconoscimento sociale. E la stessa cosa i banchetti, sempre a magnà, fantastico. Rapporto con il cibo, Gesù si fa tantissime risate a tavola con questa categoria, rapporto col cibo che ci rivela. Bellissima l'espressione, la traduzione non è proprio precisa, fanno vedere di pregare a lungo. Cioè non pregano a lungo per farsi vedere, che almeno preghi, però mi faccio vedere. No, 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 peggio. La traduzione letterale è fanno vedere di pregare a lungo. Cioè non pregano, ma non perché sono cattivi, ma perché se io non faccio i conti con quella parte debole, è sempre lo stesso discorso, io ripeto formule, ripeto in qualche modo automaticamente riti, ma non ho una dimensione interiore, cioè non prego, più o meno assisto a delle liturgie. E poi il finale molto interessante, divorano le case delle vedove, rapporto con i soldi, disperatamente si aggrappano in modo anche scorretto, terribile, basso, a una logica appunto economica. Ecco perché Gesù li chiama sepolcri imbiancati. Chi sono i sepolcri imbiancati? Lo sappiamo, le lapidi. Ci tengo alla pulizia esteriore, ma dentro è un putridume, è una morte. Cioè vivo una dissociazione, in qualche modo. Viceversa, la vedova, insomma, Avete colto quello che fa? Fa due cose fondamentalmente. La prima lettura è commovente, che dice più o meno la stessa cosa. Dona tutto quello che ha. C'ha poco, dona, anzi fai i conti. Secondo, si affida. Ha fede, secondo i Vangeli. È la stessa, ripeto, logica della prima lettura. È bellissima la prima lettura e dice una verità cosmica, spirituale. Cioè, che c'è Elia che chiede, stanco, ad una donna vedova una focaccia. Questa donna dice, guarda, io c'ho quasi niente, un po' d'olio, un po' di farina e un po' d'acqua. La focaccia te la faccio e poi muoio con mio figlio perché non ho da vivere, non ho da mangiare. Elia le risponde, fai quello che puoi, fai quello che devi, non morirai. E racconta la prima lettura che questa donna non muore, non muore affatto. Non è il miracoletto del profeta Elia, ma è una legge, una verità spirituale. Cioè quando io dono, quando io permetto in qualche modo a Dio di intervenire, Dio interviene attraverso la logica dell'amore. E quindi quando io emano, trasmetto energia positiva, quell'energia torna e io non muoio, ma materialmente non muoio. Viceversa, quando la logica è opposta, quando trattengo, quando sono scorretto, quando prendo ciò che non è mio, quando penso solo a me, quando non amo, energia negativa rimanda, semplicemente energia negativa, per una logica della fisica quantistica, che tutto è collegato e che il mondo ti rimanda alla vita quello che tu mandi. Questa è la logica. Quindi, ripeto, è semplicemente la rivelazione di una verità spirituale. Avrei voluto dire, ma ho parlato già troppo, più di un quarto d'ora, rispetto, mi hanno colpito i feedback dell'omelia di domenica scorsa, cuore, mente e corpo e forze, che è semplicemente un'introduzione a queste magiche serate che proveremo a fare, ma siamo già tutti pieni, quindi insomma qualcun altro lo farà prossimamente. Come è evidente nella Bibbia, gli scribi sono scollegati dal cuore, dalla mente e dal corpo. Lo scriba è dentro di me, quindi più non faccio i conti con la mia parte fragile, più mi disconnetto emotivamente, mi svaluto razionalmente e mi scollego fisicamente con i miei sensi. È una logica. Viceversa, la vedova, ma è bellissimo perché nei Vangeli Gesù ha un debole per le donne sole, quindi dico a tutte le donne che sono sole, Gesù c'ha un debole per voi. È evidente nei Vangeli. Viceversa, questa donna vedova è contattata emotivamente, mentalmente, perché si fida e ha la logica del contatto. Interessante, spesso nei Vangeli Gesù tocca e toccando guarisce. Quindi è una prospettiva che volevo rimandarvi, ma sarebbe un discorso anche questo un po' complesso. Chiediamo a Dio di tenere sempre presenti, no, queste due parti che semplicemente ci abitano e che in qualche modo chiedono di farci conti. Buona avventura.